Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, venerdì 22 marzo. Siamo davvero a poco più di una settimana dalla Santa Pasqua, meno di una settimana dall'inizio del Triduo Pasquale. Io saluto e ringrazio, consentitemi di allargare i saluti quest'oggi perché vedo il responsabile del settore tecnico Adriano Vitali al di là del vetro e dunque a tutta la squadra tecnica che da un punto di vista non solo audio ma anche video ci consente di essere assieme ogni mattina per due ore a quest'ora. Dunque grazie a Bruno Orti, tecnico del suono, e poi anche a Gianmarco Murroni che ci guida in regia. Di chi è il compleanno, Gianmarco? Ah, ieri era il compleanno di Adriano. Beh, dai, avevi già un giorno e qualche ora a quest'ora. Però auguri anche al nostro Adriano. L'ho bucato totalmente il suo compleanno. Non gli ho fatto gli auguri oggi e li faccio ieri e li faccio oggi. Buongiorno Giancarlo Lavella.
Buongiorno, buongiorno a te e un saluto da Adriano Vitali.
Grazie per essere con noi Giancarlo, tra poco parleremo con te di attualità internazionale, ma prima consentimi di salutare i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722. Parto da Paola che sottolinea quanto le piaccia il commento al Vangelo di Don Fabio Rosini, è vero, uno dei nostri appuntamenti fissi su Radio Vaticana. Ancora buondì a Patrizia e poi ci scrive Paolo che ci augura una serena fine settimana un po' allungata visto che siamo ancora venerdì mattina, però in effetti andiamo verso la fine. Buongiorno anche da Salvatore, da Letizia e poi ancora tanti messaggi che leggeremo dopo, vedo anche dei vocali che ascolteremo a breve. Prima di iniziare a parlare appunto di ciò che accade nel mondo, ascoltiamo un bel brano musicale.
Can't stop, I wonder.
cammino quaresimale ci aiuta a discernere dentro di noi, a mettere ordine nella scala dei nostri valori, ce lo scrive Teresa, alla quale auguriamo una buona giornata. E poi ancora Roseli, buongiorno a Radio Vaticana con voi, a tutti Dio sia lodato per la sorella acqua. E così ci ricorda Roseli che oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Tra l'altro, a proposito di giornate, oggi è anche un triste anniversario per quanto riguarda Bruxelles. Lo ricorderete, gli attacchi all'aeroporto internazionale, alla metropolitana, morirono 32 persone, furono 340 i feriti. Poi vi ricordo anche degli appuntamenti che conoscete bene, perché alle 12 anche oggi pregheremo insieme l'Angelus e il Rosario in diretta con la Santa Casa di Loreto, alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Sant'Agnese fuori le mura. Ma soprattutto alle 9, dunque tra poco più di mezz'ora, ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per la quinta predica di Quaresima del Cardinale Raniero Cantalamessa, che è il predicatore della Casa Pontificia. Al termine della stessa torneremo in diretta anche in video su Facebook. Con noi ci sarà un collega, Alessio Lasta di La 7. Si tornerà indietro di qualche ora alla giornata nazionale per le vittime di tutte le mafie e per parlare anche del giornalismo d'inchiesta. Giancarlo Lavella, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi anche questa mattina. E, tra l'altro, volevi commentare questo brano?
Ah no, no, semplicemente è una cover di uno storico brano dei Creedence Clearwater Revival degli anni 60, e tra l'altro una cover molto ben eseguita, molto ben riuscita, molto energetica. Beh, buona scelta.
Sì, che poi tra l'altro sei tu l'esperto di quegli anni.
No.
Ma io copio.
Come esperto di quegli anni, sì.
Io copio. Ma per quanto riguarda invece l'attualità internazionale...
Invece appunto, più che fare a Marcord, siamo chiamati ad interessarci a quello che sta accadendo oggi, ecco, con uno sguardo per quello che sarà l'immediato futuro. Insomma, ha preoccupato non poco questo testo licenziato ieri dal prima giornata del Consiglio europeo, perché parla di possibile mobilitazione in caso di allargamento del conflitto con l'Ucraina. E questo, insomma, fa il paio con quanto nei giorni scorsi ha già detto, una sorta, ecco, di sentire un po' il polso della situazione, il presidente francese Macron, che ha parlato di pronti 2000 soldati francesi per combattere in Ucraina. Questo sarebbe veramente la scintilla che farebbe scattare il conflitto della Russia contro un paese NATO, e quindi diciamo è l'anticamera di una terza guerra mondiale.
Posso dirti, mi sono tornate in mente, certo, le parole del Papa quando in prima occasione ha detto: le mamme dei soldati russi e dei soldati ucraini piangono tutte allo stesso modo. L'idea di parlare di giovani europei, di paesi confinanti con l'Italia o l'Italia stessa, pronti a partire per una guerra, ci fa toccare ancora più con mano la sola idea, quello che il Papa ci sta dicendo da tempo.
Sì, erano argomenti che io sentivo raccontare da mio padre, da mio nonno, e non pensavo mai di dover riproporre oggi queste stesse cose a mio figlio. Invece rischiamo, ecco, tutto questo. C'è la speranza, ecco, che veramente con un colpo di coda in positivo la diplomazia internazionale riesca a ricondurre tutto, a circoscrivere il tutto e ad avviare un percorso di pace, questo sì, senza ritorno.
Insistiamo su quanto appunto accaduto ieri a livello europeo, perché Avvenire, Giancarlo, tra l'altro è l'unico giornale che decide di aprire su ciò di cui tu parlavi, e il titolo dice molto: la terribile ipotesi. Il Consiglio Unione Europea prende in esame la possibilità della guerra, poi ritira l'articolo ma resta diviso sulle misure. Biden tenta intanto, va bene, di forzare con Israele all'ONU una risoluzione targata USA per la tregua, ma c'è chi fa notare, lo vedremo poi in rassegna, gli Stati Uniti hanno posto tre volte il veto contro, certo, un cessate il fuoco. Se lo propongono adesso, un motivo ci sarà.
Ma sì, chiaramente diciamo che tutto il fronte occidentale mira a far sì che si arrivi ad eventuali, in futuro, ed eventuali negoziati con una posizione che non sia di forza per la Russia. In questo momento la Russia sembra prevalere sul terreno, quindi iniziare ora i negoziati vorrebbe dire che Mosca potrebbe dare le carte, insomma, in questo momento di possibile dialogo. E quindi, insomma, evidentemente si cerca di prendere tempo per arrivare, se non altro, a una posizione paritetica. Stanno per arrivare nuovi aiuti sia dal Fondo Monetario Internazionale sia da parte dell'Europa, aiuti militari a Kiev, e quindi si dovrà vedere l'evoluzione sul terreno del conflitto nei prossimi giorni.
Prima di salutarti, Giancarlo, ancora qualche messaggio. I saluti ti arrivano in particolare da Regina e da Filomena, che ci parla di quanto sia un tempo difficile questo a causa della terza guerra mondiale a pezzi, così come la definì Francesco, che davvero la Pasqua ci doni l'incommensurabile dono della pace. E poi ci manda una foto particolare, perché mostra il cielo della sua terra, della Puglia, con le scie di un aereo, una scia bianca, che sembra effettivamente, a ragione, formare dei sorrisi in cielo. Chissà, magari è un messaggio di speranza, è un segno. È bello quando ci mandate le foto, continuate a farlo al 335 12 43 722. Prima di salutarti, lo chiedo a chi conduce Non Solo Sport il lunedì. Ieri amichevole per quanto riguarda il calcio, Italia-Venezuela, due continenti, a ricordarci però che i fari saranno puntati sul continente europeo a giugno, perché tornano gli europei di calcio.
Eh sì, insomma, sono un appuntamento importante. Tra l'altro, insomma, l'Italia è campione uscente, e quindi il desiderio di riconfermarsi dopo invece tanti flop per quanto riguarda i mondiali, almeno due edizioni alle quali l'Italia non partecipa, speriamo, ecco, di invertire la rotta. Comunque l'augurio di un buon torneo va a tutte le squadre che partecipano a questa fase finale dell'Europeo, insomma, c'è, cioè, l'emozione del cosiddetto sport più bello del mondo, no?
E poi per chi ama lo sport sarà un antipasto delle Olimpiadi, di Parigi, certo. Grazie Giancarlo.
Grazie a voi, grazie.
Scopriamo a tutti. Il santo di oggi.
Oggi, 22 marzo, la Chiesa ricorda Santa Lea, vedova romana. Di questa nobile romana parla San Girolamo. Giovane vedova, invece di convolare a nozze con un personaggio in vista, sceglie di entrare in una comunità cristiana sull'Aventino. Lascia le vesti delicate per il ruvido sacco e diventa maestra di perfezione di molte ragazze. Muore nel 384. In questa data si ricorda inoltre San Paolo, vescovo di Narbonne e martire.
Buongiorno, facciamo tesoro dell'acqua. Oggi la giornata mondiale dell'acqua. Davvero, facciamo buon uso e impariamo di non sprecare tanta acqua. Buona giornata, Lidia.
Per finta che oggi sia un giorno normale, un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio, trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti, ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato mai. Esplode il cuore, distante anni luce fuori da me, sei colpa mia, la gelosia infrange tutto e resta niente. Le solite scuse, le solite storie, bugie, speranze, a volte l'amore mi guarda allo specchio, mi trovo diversa, mi trovo migliore, un nuovo anno. salita, il senso di vuoto, che brutta ferita finta da te, da me, da quello che non c'è stato mai.
Che bello questo live di Noemi per tutta la vita, 8:28, siamo sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Ringrazio anche Lidia per questo messaggio, questa riflessione sul bene più prezioso che abbiamo, sul bene che è vita, ovvero l'acqua. E di questa giornata mondiale dell'acqua vogliamo parlare anche con il collega dell'Osservatore Romano, Valerio Palombaro. Ciao Valerio.
Ciao Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
Acqua vuol dire diritto, acqua significa anche dovere. Dobbiamo imparare a gestirla sicuramente meglio tutti, noi per primi, però acqua purtroppo vuol dire anche conflitti, conflitti armati, conflitti irrisolti, è da lì che parte la riflessione di Atlante.
Sì, Atlante di oggi è appunto dedicato all'acqua, questa risorsa così preziosa e appunto anche contesa poi dagli stati, mentre dovrebbe diventare di più uno strumento di cooperazione. Se le guerre del XX secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI secolo avranno oggetto come l'acqua, diceva già alla fine degli anni Ottanta un rapporto della Banca Mondiale. Infatti, diciamo, oggi sono tanti i conflitti per questa risorsa contesa. E allora, come casi possiamo citare ad esempio anche quello del Darfur, che ha delle motivazioni etniche e politiche, ma la progressiva desertificazione dell'area dovuta alla prolungata siccità inasprisce le controversie che si sono poi ora riacutizzate appunto con il grave conflitto in Sudan, ma anche contese come quelle tra Etiopia e Egitto per la grande diga della rinascita etiope, oppure quelle tra la Turchia e stati come la Siria e l'Iraq. La Turchia è lo stato a monte, quindi con la costruzione di diverse dighe, diciamo, danneggia, penalizza con minori risorse idriche stati a valle come appunto la Siria e l'Iraq. Ma ci sono anche esempi di cooperazione nella gestione delle risorse, come quella tra due stati malaiani, l'India e il Bhutan, che hanno intessuto delle ottime relazioni proprio a partire dalla condivisione invece dell'acqua.
E poi l'acqua significa acquedotti, basti pensare all'impero romano, ma non solo. Vedevo, e ne parlavamo anche a questi microfoni ormai quasi un mese fa, uno splendido progetto ingegneristico negli Stati Uniti, in particolare nei pressi di Los Angeles, lì però dettato, Valerio, da un fatto, che una famiglia, io quando ho letto quei dati sono rimasto colpito, vorrei però capire quanto poi sono distanti dai nostri, una famiglia composta da tre persone a Los Angeles consuma circa 2000 litri di acqua al giorno. 2000 litri di acqua al giorno, che è un qualcosa di pazzesco, dove c'è il consumo ovviamente per bere, per lavarsi, per cucinare, poi la lavastoviglie e ancora la lavatrice e poi l'irrigazione delle piante. Ed ecco che si arriva a questa cifra pazzesca, mostruosa rispetto a quanto tu ci stavi dicendo. Mi viene allora in mente che esistono le buone pratiche e queste ci portano in Vaticano in che modo?
Sì, quello che dici te è giustissimo, quello che manca è proprio la consapevolezza dell'acqua. Noi la utilizziamo come se non ci fosse un domani, diciamo, proprio senza Pensare che invece questa è una risorsa esauribile, se pensiamo che 2 miliardi e 200 milioni di persone nel mondo non hanno un accesso regolare all'acqua potabile, questi sono dati dell'ONU, e la Santa Sede, tramite in particolare il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, raccontiamo in questo Atlante che ha pilotato con vari partner un'indagine su 150 centri di salute in 23 paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa ma anche a Haiti, nelle Filippine. Quello che è emerso è che ci sono varie problematiche, ad esempio in più di 20 di questi centri le partorienti devono portare l'acqua potabile necessaria al parto, dobbiamo portare loro perché nell'ospedale c'è carenza, e ci sono varie problematiche come strutture che non soddisfano proprio i requisiti igienici di base, e quindi le problematiche sono tante, anche le attività. Noi raccontiamo in questo Atlante anche l'azione dell'Associazione Internazionale dei Volontari Laici, che da 20 anni porta avanti una campagna L'acqua è vita, e quest'anno sarà dedicata in particolare al rapporto proprio tra acqua e igiene, quindi è fondamentale questo perché insomma la carenza di accesso all'acqua salubre, acqua potabile, è anche una fonte di una focolai di varie malattie, colera e quant'altro. E, diciamo poi in parte come una buona pratica si può inserire anche quello che è il processo di desalinizzazione, quindi il trattamento dell'acqua marina per poi riutilizzare anche in agricoltura o per altri scopi l'acqua di mare. Qui c'è una doppia faccia di questa medaglia, nel senso che da una parte questo è positivo perché appunto evita per alcuni paesi crisi idriche molto importanti, ma dall'altra questa pratica ha un impatto ambientale, anche se oggi ci sono delle tecnologie che la possono rendere più sostenibile.
Grandi pratiche, grandi buone pratiche che attengono ovviamente anche agli stati, alle scelte politiche, piccole buone pratiche. Mi permetti di citarne una di una vicina di casa? Quasi novantenne.
Si parte da lì.
Lei nel lavare le verdure, e le laviamo tutti a casa, a meno che non le comprate già pulite, per carità, si può fare anche questo, conserva l'acqua con cui lava le verdure, sono tantissimi litri di acqua, e con la stessa poi va ad annaffiare le piante. Può sembrare una banalità, però se lo facessimo tutti, ecco, questi sono piccoli gesti che non cambiano il mondo, però certamente non lo peggiorano, e visto come sta andando, insomma, è già qualcosa. Africa, ne abbiamo parlato in questi minuti, però Atlante ci va in particolare con una rubrica ogni venerdì a cura di padre Giulio Albanese.
Sì, la rubrica Ixunt Leones, curata appunto da padre Giulio Albanese, oggi affronta il tema della solidarietà missionaria, nel senso si interroga su come il sostegno economico all'evangelizzazione e alle attività missionarie richieda un attento discernimento sul tema del denaro. Ad esempio, secondo padre Giulio, è giusto chiedersi quali siano le ragioni che hanno causato una dipendenza dagli aiuti ad extra provenienti quindi dai donatori internazionali, e si interroga anche su quali siano stati i motivi per cui gli aiuti non sempre siano riusciti a realizzare le trasformazioni che ci si aspettava ad esempio proprio nel continente africano. In questo articolo padre Giulio insomma evidenzia l'importanza di concepire una progettualità sostenibile per far sì che l'attività missionaria sia veramente fruttuosa, quindi è un articolo molto lungo e dettagliato che insomma,
non basta la buona volontà, ma bisogna progettuare, anche il bene ha bisogno, esatto, di essere programmato e progettato. Grazie Valerio Palombaro, Atlante online con l'Osservatore Romano dalle 15 di oggi, domani nelle edicole romane. Se
grazie,
non ci vediamo
voi
prima di Pasqua, auguri anche per
auguri
la Santa Pasqua. Ancora un brano, Cat Stevens.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry.
angry look at me. I am old but unhappy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will see it tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Buongiorno, buona giornata a tutta la redazione e a tutta la comunità che ascolta. Oggi, prendendo spunto dalle parole che ho letto, cercherò di fare mia la sofferenza anche degli altri, nella preghiera, nella vicinanza e nell'abbraccio continuo, perché gli altri siamo noi e allora bisogna amare gli altri come si ama se stessi. Buona giornata a tutti.
Keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
8:40 Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, da Gianmarco Murroni in regia, Bruno Orti il tecnico del suono, voi protagonisti al 335 12 43 722. Saluto Peppe che ci augura un buon dì nel nome di Maria, e poi ancora Ludovico, sereno venerdì, e poi c'è ancora chi ci sollecita per quanto riguarda gli scenari di attualità internazionale, in particolare Rosario che dice: ma ci rendiamo conto cosa sarebbe una guerra con le truppe da ogni paese? Sarebbe davvero la terza guerra mondiale, quella terza guerra mondiale a pezzi di cui parliamo ormai da anni. Adesso però è il momento di parlare di una carezza, ci piace definirle così, quei gesti, quei piccoli gesti che però possono cambiare il mondo, quei gesti di bene, la solidarietà in sostanza, cari amici, perché da oggi fino a domenica, avete dunque 3 giorni di tempo, 0 scuse, Emergency sarà presente in oltre 200 piazze italiane con la sua colomba di pace. È un'iniziativa che sa di simbolo, evidentemente, un simbolo di pace, la colomba pasquale, però tra l'altro veramente buonissima, ho avuto modo di assaggiarla in un'occasione e si tratta di un dolce davvero particolare che permetterà ad Emergency di sostenere cosa? I suoi ospedali, i suoi ambulatori, non solo in Italia ma anche in tanti paesi tra cui Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda. Bene, abbiamo il direttore della raccolta fondi di Emergency in linea con noi, Nicola Ciano. Nicola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Insomma Nicola, questa colomba abbiamo 3 giorni per comprarla. E non ci sono alibi, però in queste piazze chi troveremo a venderla e come funziona? C'è un'offerta, c'è una cifra minima, sarà confezionata? Diamo qualche informazione pratica prima di arrivare poi al significato più profondo.
Certo, Allora, come dicevi, da oggi fino a domenica saremo presenti in realtà in oltre 250 piazze, sono aumentate. Grazie al coinvolgimento, alla partecipazione di tantissimi volontari e persone che si sono unite a questa iniziativa, sarà possibile appunto recarsi in piazza, troveremo i nostri volontari pronti ad accogliere ed è possibile acquistare la colomba a soli 20 euro. E insieme alla colomba si riceverà anche la borsa, la shopper di emergency, la shopper di pace. Quindi un'iniziativa che vuole appunto sensibilizzare rispetto a quella che è la situazione che stiamo vivendo tutti, di cui parlavi poc'anzi, e anche ovviamente sostenere il lavoro di emergency, come stavi dicendo, per portare cure gratuite di qualità alle vittime della guerra e della povertà, e in Italia e nei paesi in cui siamo presenti con i nostri ospedali, i nostri ambulatori.
Dunque la cifra è di 20 euro. Io mi rivolgo a chi magari in questo momento sta dicendo: ma per me 20 euro sono un po' troppi. Vi do un suggerimento, l'abbiamo fatto, si può fare. Andate con un amico, compratela insieme, ed è anche la scusa poi per mangiare qualcosa insieme. Lo si può fare anche insieme. L'importante è dare un contributo, non conta quanto, ma conta il come, cioè decidere di essere accanto a chi è meno fortunato di noi. Abbiamo letto una serie di paesi, Nicola, vuoi spiegarci poi in che modo concretamente, perché ciò che interessa a chi decide di dare una mano, questo aiuto si manifesterà?
Sì, allora, Emergency è presente ad esempio in Afghanistan da oltre 20 anni, con 4 ospedali, 2 centri di chirurgia, un centro pediatrico e un centro di maternità, e circa 40 ambulatori presenti in tutto il paese. Siamo rimasti lì anche dopo, diciamo, la fuga della comunità internet occidentale, e continuiamo a portare cure gratuite al popolo afghano, cercando di appunto garantire per quanto ci è possibile un'opportunità di cura a una popolazione che è in grossissima difficoltà e di cui purtroppo se ne parla poco negli ultimi tempi. Ma siamo presenti anche in un altro contesto molto difficile in questo momento, che è il Sudan, dove anche lì da quasi un anno ormai è presente un conflitto di cui anche di questo si parla poco, ma ci ha costretto a rivedere le attività. Noi in Sudan avevamo 3 centri pediatrici e un centro di cardiochirurgia. Al momento stiamo continuando a lavorare con 2 centri pediatrici e abbiamo rimodulato l'attività della cardiochirurgia a Khartoum. E proprio domenica scorsa abbiamo aperto anche una pediatria all'interno del centro di cardiochirurgia. Vogliamo rimanere accanto alla popolazione sudanese, a maggior ragione in questo momento di conflitto, un conflitto veramente disastroso, che sta creando una situazione umanitaria gravissima in Sudan. Quindi diciamo che questa iniziativa è un modo per stare accanto, come stavamo dicendo, alla popolazione sudanese, ma anche a quella afghana. Tutti i fondi raccolti attraverso l'iniziativa della colomba andranno a sostenere il lavoro e i progetti dell'organizzazione in Sudan e in Afghanistan e negli altri paesi in cui siamo presenti con il nostro staff, le nostre strutture, come dicevo, per garantire cure gratuite a chiunque ne abbia bisogno.
È tanto vero quello che dici, Nicola, tra poco andremo in rassegna stampa con gli ascoltatori, che il Foglio oggi in prima pagina parla proprio del Sudan, dove nessuno guarda il titolo. In Sudan non si contano i morti, la guerra, gli stupri negli ospedali e le madri costrette a vedere i figli morire. Poi invece di Afghanistan se ne parla su un altro quotidiano, ora non lo trovo, ma ve lo dirò poi, perché per il terzo anno le ragazze non potranno andare a scuola, e questo è ciò che hanno deciso i talebani al potere. Dunque hai citato 2 paesi di cui si parla davvero poco, ma che oggi, andando a cercare tra le pagine, qualcosa abbiamo trovato. Bene. E poi noi cerchiamo di parlarne spesso qui su Radio Vaticana. Prima di salutarci, solo per chi ci segue da Roma, vi do qualche piazza dove potrete andare, per chi ci segue dalla capitale. Allora, da Centocelle, Piazza dei Mirti e poi ancora via Appia Nuova, Fronte Feltrinelli, siamo all'altezza di Furio Camillo, e poi Piazza Mazzini, non lontano dal Vaticano, via Andrea Doria, per chi ci segue dalla Balduina davanti alla chiesa di San Pio X, da Testaccio, il mercato anche alla Serpentara e così via via anche all'Eura, via l'Europa davanti alla libreria Mondadori. Questi sono solo alcuni degli indirizzi, per chi ci segue da Roma abbiamo detto 250 piazze in tutta Italia. Nicola, grazie, ricordiamo anche il sito per chi volesse seguire e sapere di più di Emergency o dare una mano al di là di questa iniziativa.
Sì, è possibile appunto visitare il nostro sito emergency.it/colomba per vedere, per trovare la piazza più vicina, o emergency.it, direttamente si può sostenere, donare appunto all'organizzazione i nostri progetti.
Grazie Nicola Ciano, ciao.
Grazie a voi, grazie mille.
E adesso esaudiamo una richiesta di un'ascoltatrice, se non erro di ieri, non ricordo il nome perché non ero io in conduzione, però insomma me l'hanno segnalata i colleghi, voleva sentire, e lo sentiamo assieme, Del Volo, Capolavoro.
Io che sto seduto dentro un cinema a sognare un po' d'America e un po' di casa tua, e mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito che infinito non è. Io che mi sentivo perso, una vela in mare aperto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono, e come se tu fossi l'unica luce a dare un senso, e questa vita come sta piovendo, ma è stupendo averti qua. Maledetto tempo che ti dà e poi ti porta via. Io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto, e all'improvviso c'era niente.
È il momento della rassegna stampa, iniziamo dai siti internazionali, bbc.com. Gli Stati Uniti accusano Apple di monopolizzare il mercato degli smartphone, dà l'idea questa di essere una notizia di cui sentiremo parlare per un po' di tempo. Nigrizia.it ci conduce in Africa, il quotidiano dei comboniani, per dirci che in Sudan e Repubblica Democratica del Congo ci sono due tra le peggiori catastrofi umanitarie al mondo, non solo, scrive Nigrizia, dunque Gaza e Ucraina. Le Monde in Francia, insulti, provocazioni militari, attacchi informatici, raddoppia l'aggressività militare di Mosca a Parigi, tutto questo dopo che Macron ha paventato l'idea che delle truppe europee possano, di vari paesi europei, possano appunto recarsi sul territorio in Ucraina. Asia News ci conduce in Afghanistan, lo diciamo poco fa, Kabul col dominio talebano, terzo anno scolastico senza ragazze sui banchi appunto di scuola. La CNN ci porta invece nel continente americano, in particolare ad Haiti. Perché? Perché sembra prendere corpo l'ipotesi che la polizia del Kenya possa essere inviata appunto ad Haiti per mettere fine alla guerra tra le bande, ma in Kenya ci sono delle proteste perché non si è d'accordo su questo. Il Paese.com, l'Unione Europea non chiede un vero cessate il fuoco a Gaza, ma solo di non entrare a Rafah, così dunque il quotidiano spagnolo. Infine Foglia di San Paolo ci porta in Brasile per parlare ancora di Terra Santa. Gli Stati Uniti propongono il cessate il fuoco alle Nazioni Unite, dopo però aver posto per 3 volte il veto. Ci spostiamo sui quotidiani. Avvenire, la terribile ipotesi è il titolo. Nuova offensiva russa in Ucraina, il Consiglio Europeo prende in esame la possibilità della guerra. E poi c'è una grande foto con una giovane donna con le mani tra i capelli mentre i suoi piedi poggiano su un terreno decisamente arido. L'ONU, si salva l'acqua solo condividendola, è il titolo. Conflitti e siccità la mettono a rischio. L'arte di condividerla suggella prosperità e pace, ma su scala planetaria crescono le tentazioni di trasformare l'acqua in pretesto di tensioni e conflitti. Un po' come nella fiaba, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica italiana, un po' come nella fiaba del lupo e dell'agnello lungo il ruscello. Anche perché quasi 1,5 miliardi di uomini e donne sono stati colpiti da siccità nel XXI secolo. La Repubblica, i voti dei clan alla destra, si parla di Bari. Avrete sentito questa inchiesta su Bari, la polemica, il sindaco, il possibile commissariamento. Spunta l'intercettazione degli uomini del boss Parisi. De Caro, il sindaco di Bari, non paga. Sono quegli altri che ci danno un sacco di soldi. Così avrebbero contribuito all'elezione della consigliera Lorusso con il centrodestra. Il sindaco estraneo, i PM archiviano. E poi ancora una notizia su Repubblica, Maghreb, New York, la nuova rotta dei migranti africani, una storia a pagina 13 raccontata dalla collega Arianna Farinelli. Il Corriere della Sera. E ora Salvini scende in campo per Trump. L'articolo a firma di Marco Cremonesi, dagli Stati Uniti arriverà il trampiano e Salvini, un trampiano e Salvini ribadisce il sostegno al tycoon repubblicano, ma sono le assenze per questo convegno dei sovranisti a far rumore. A Roma non ci saranno i tedeschi, non invitati, non ci sarà Marine Le Pen, ma preoccupa anche la possibile assenza di volti noti della Lega, tra cui Romeo e Centinaio, e tanti governatori leghisti sono pronti a dire no all'iniziativa del capo di Salvini. Il governo degli Stati Uniti contro Apple, lo dicevamo un attimo fa, è monopolista. Monopolio sugli iPhone e regole antitrust violate. Il Dipartimento di Giustizia americano e ben 16 procuratori hanno avviato un'azione legale contro Apple, accusata di avere infranto le regole e avere danneggiato sia i consumatori, costretti a spendere di più, sia le piccole aziende competitrici. Vedo già le immagini all'aula Paolo VI, tra pochi minuti vi ricordo ci collegheremo per la quinta predica di Quaresima del cardinale Raniero canta la messa. Ma proseguiamo sui giornali, il Messaggero, Russia, i dossier che agitano l'Unione Europea, gli 007 europei, Putin è pronto a minacciare l'Occidente partendo dai confini nord, difesa comune 27 divisi sugli eurobond. E poi sul Foglio, lo diciamo poco fa con il nostro ospite di Emergency, uno dei titoli è dedicato al Sudan, dove nessuno guarda. La storia di Taiba Sanadam, una sopravvissuta ai massacri nel Darfur del 2003. 20 anni dopo, i massacri hanno raggiunto la sua nuova casa in un campo profughi dove viveva sfollata da, pensate, 20 anni. Un gruppo di miliziani che ha fatto l'ha costretta a guardare mentre loro, dopo aver bloccato l'unica porta della casa con delle sedie, spargevano benzina e appiccavano il fuoco alla sua casa di paglia e mattoni con dentro i suoi figli di 10, 8 e 7 anni. Hassan Adam è una testimone diretta della strage di 2000 persone nel suo campo, nel Darfur, una regione del Sudan grande come la Spagna, dove nessuno conta i morti. Il Fatto Quotidiano, armiamoci e partiamo. La bozza del Consiglio Europeo del piano di emergenza per un attacco, preparazione coordinata dei civili alla guerra. Il Giornale invece ci parla di un nuovo appello europeo per una pausa a Gaza, ma non viene usato il termine cessate il fuoco e sono polemiche. E poi ancora si parla di Fassino, l'ex leader del PD, assolto dopo 15 anni in un processo che il Giornale definisce inutile. Infine Il Tempo, la strana coppia, il piano di Meloni per l'Europea, il feeling per von der Leyen, la sponda con Mario Draghi, una strana coppia appunto è quella definita dal Tempo. Si tratta degli ultimi due presidenti del Consiglio, quello attuale e il suo predecessore, appunto Meloni e Draghi. Le 8.57, vediamo in aula Paolo VI, anche Papa Francesco. È tutto pronto dunque per questa quinta predica di Quaresima. La seguiremo insieme, ci risentiremo tra mezz'ora circa. Non cambiate canale, anche perché torneremo in video con un collega, Alessio Lasta, per parlare di mafie e di giornalismo d'inchiesta. Adesso restituisco la linea alla regia.
Le ore 9 con informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio. Preoccupazione in Europa, ieri al vertice di Bruxelles si è parlato di mobilitazione generale di fronte a un possibile allargamento del conflitto in Ucraina. Oggi all'ONU si vota la bozza di risoluzione USA sulla tregua a Gaza, dal Consiglio Europeo la richiesta di una pausa umanitaria di fronte all'incipiente carestia. Sono 87 i migranti dalla Tunisia sbarcati a Lampedusa, nelle ultime ore si aggiungono a 6 arrivi di ieri con un totale di 316 persone all'hotspot di Contrada Imbriacola. Gli ospiti sono saliti a 523. Per tutto l'informazione della Radio Vaticana, torna alle ore 10.
E ci colleghiamo dunque con l'aula Paolo VI dopo questo aggiornamento delle notizie flash della Radio Vaticana. Il Cardinale Raniero canta la messa, ha fatto il suo ingresso in aula. Davanti in prima fila c'è anche il Papa, allora noi seguiamo insieme al Papa questa predica.
Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Santo Padre, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle. Nel nostro itinerario attraverso il quarto Vangelo, alla scoperta di chi è Gesù per noi, siamo giunti all'ultima tappa. Entriamo in quelli che si è soliti definire i discorsi di addio di Gesù. Questa volta non tento nemmeno di fare un riassunto del contesto o di mettere in luce le divisioni, le sezioni di questi discorsi. Sarebbe come un volere tracciare dei settori o distinguere dei riquadri in una massa lavica che cola. Andiamo perciò direttamente alla parola che intendiamo raccogliere in questa meditazione. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Parole che una sola persona nell'universo poteva pronunciare e ha pronunciato. Cristo è la via ed è la meta del viaggio. Come verbo eterno è la verità e la vita, in quanto verbo fatto carne è la via. Abbiamo avuto modo di contemplare Cristo come vita, commentando il detto di Gesù sul pane, io sono il pane della vita, e anche su Gesù verità, parlando di Gesù luce del mondo, io sono la luce del mondo. Concentriamoci perciò su Cristo via. Dopo aver contemplato Cristo come dono, abbiamo l'occasione così di contemplarlo anche come modello. Poiché, scrive Kierkegaard, che era luterano, poiché il Medioevo si era sviato sempre più nell'accentuare il lato di Cristo come modello, Lutero accentuò l'altro lato affermando che egli è dono e che questo dono tocca alla fede di accettarlo. Ma ora, aggiungeva lo stesso autore, si deve insistere anche su Cristo modello, se non si vuole che la dottrina sulla fede si risolva in una foglia di fico che copre le omissioni più anticristiane. Gesù continua a dire a quelli che incontra in questo momento, a noi, venerabili padri, fratelli e sorelle, quello che diceva alle persone che incontrava. Venite dietro a me. Oppure al singolare, seguimi. La sequela di Cristo, in greco akolousia, è un tema sconfinato. Su di esso è stato scritto il libro più amato e più letto nella Chiesa dopo la Bibbia, cioè l'imitazione di Cristo. Noi ci limitiamo a dire su di esso quel tanto che ci serve per passare a qualche applicazione pratica, sempre di carattere spirituale e personale, come ci siamo prefissi in queste meditazioni. Il tema della sequela di Cristo occupa un posto rilevante nel quarto Vangelo. Seguire Gesù è quasi un sinonimo di credere in Lui. Credere però è un'attitudine della mente e della volontà. L'immagine della via, del camminare, mette in luce un aspetto importante del credere, che è il camminare, cioè il dinamismo che deve caratterizzare la vita del cristiano e la ripercussione che la fede deve avere nella condotta di vita. La sequela, a differenza della fede e dell'amore,
non indica solo un'attitudine dell'intelletto e della volontà, ma traccia un programma di vita, indica una condivisione totale del modo di vivere, del destino e della missione del Signore. Con il rilievo dato all'episodio della lavanda dei piedi, Giovanni ha voluto sottolineare un aspetto particolare e prioritario della sequela di Cristo, e cioè il servizio. Ma io non parlerò del servizio. A questo tema ho dedicato l'ultima meditazione della Quaresima di anno scorso, anche perché credo di essere il meno qualificato a parlare di servizio, avendo esercitato nella mia vita quasi soltanto il servizio della parola, che per quanto importante è relativamente facile e più gratificante di molti altri servizi nella Chiesa. Vorrei piuttosto parlare di ciò che caratterizza la sequela di Cristo e la distingue da ogni altro tipo di sequela. Di un artista, di un filosofo, di un letterato si dice che si è formata la scuola di questo o quell'altro rinomato maestro. Anche di noi religiosi si dice che ci siamo formati alla scuola chi di Benedetto, chi di Domenico, chi di Francesco, chi di Ignazio di Loyola e di altri uomini e donne. Ma tra questa sequela e quella di Cristo c'è una differenza essenziale, qualitativa. Essa è espressa come meglio non si poteva dalle parole dello stesso Giovanni alla fine del prologo del suo Vangelo. La legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Per noi religiosi questo significa la regola ci è stata data per mezzo del nostro fondatore, dalla nostra fondatrice, ma la grazia e la forza di osservarla ci viene soltanto da Gesù Cristo. Per noi e per tutti i cristiani, religiosi o no, quella parola significa anche un'altra cosa ancora più radicale. Il Vangelo ci è stato dato dal Gesù terreno, ma la capacità di osservarlo e metterlo in pratica ci viene soltanto dal Gesù risorto che opera attraverso il suo Spirito Santo. San Tommaso d'Aquino ha scritto in proposito delle parole che sulle labbra di un dottore meno autorevole di lui ci lascerebbero perplessi. Commentando il detto paolino «La lettera uccide lo spirito dalla vita», San Tommaso scrive «Per lettera si intende ogni legge scritta che resta al di fuori dell'uomo, anche i precetti morali contenuti nel Vangelo. Per cui anche la lettera del Vangelo ucciderebbe se non si aggiungesse dentro la grazia della fede che sana». Fine della citazione. E poco prima San Tommaso ha detto che cos'è questa fede che sana. È la grazia dello Spirito Santo che ci è stato donato. Lo aveva capito perfettamente per esperienza personale Sant'Agostino e così aveva inventato quella sua straordinaria preghiera. Signore, tu mi comandi di essere casto? Ebbene, dammi quello che mi comandi e poi comandami quello che vuoi. Ecco perché tanta parte dei discorsi di Gesù nell'ultima cena ha per oggetto lo Spirito Santo, il Paraclito. Ricordiamo una di queste parole. Molte cose ho da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Se Gesù dunque è la via, in greco odos, lo Spirito Santo è la guida, in greco odegos. Così lo definiva già San Gregorio Nisseno e così lo invoca la Chiesa Latina con quei due versetti del Veni Creator, Ductore sic te previo vitemus omne noxium. Con te che ci fai da guida, Ductor, eviteremo ogni male. Tra le varie funzioni che Gesù attribuisce al Paraclito in questa sua opera a nostro favore, quella su cui vogliamo soffermarci è quella di suggeritore. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. La Vulgata Latina traduceva con ipse suggeret vobis. Il suggeritore in teatro sta nascosto dentro una cavità ed è invisibile dal pubblico. Proprio come lo Spirito Santo che illumina tutto restando lui, per così dire, dietro le quinte. Il suggeritore pronuncia le parole sottovoce per non essere udito dal pubblico e anche lo Spirito Santo parla sottovoce, sommessamente. A differenza però dei suggeritori umani, egli non parla alle orecchie ma al cuore. Non suggerisce meccanicamente le parole del Vangelo, come da un copione, ma le spiega, le adatta, le applica alle situazioni. Stiamo parlando, è chiaro, delle ispirazioni dello Spirito. Le cosiddette buone ispirazioni. La fedeltà alle ispirazioni è la via più breve e più sicura alla santità. Noi non sappiamo in partenza qual è in concreto la santità che Dio vuole da ognuno di noi. Dio solo la conosce e ce la rivela a mano che il cammino prosegue. Non basta perciò avere un programma di perfezione ben chiaro per poi realizzarlo, no, via via. Non c'è un modello di perfezione identico per tutti. Dio non fa i santi in serie, non ama la clonazione. Ogni santo è una invenzione inedita dello Spirito. Dio può chiedere a uno l'opposto di quello che chiede a un altro. Ne consegue che per raggiungere la santità l'uomo non può limitarsi a seguire delle regole generali che valgono per tutti. Deve anche capire quello che Dio chiede a lui. Solamente a lui. Ora, quello che Dio vuole di diverso e di particolare da ognuno di noi lo si scopre certo attraverso gli avvenimenti della vita, la parola della scrittura, la guida del direttore spirituale, il magistero evidentemente, ma il mezzo principale e ordinario sono le ispirazioni della grazia. Queste sono delle sollecitazioni interiori dello Spirito, nel profondo del cuore, attraverso le quali Dio non solo fa conoscere quello che desidera da una persona, ma dà anche la forza necessaria e spesso anche la gioia di compiere quella cosa, se la persona consente. Pensiamo a cosa sarebbe successo se Madre Teresa di Calcutta si fosse ostinata a osservare le regole canoniche vigenti negli istituti religiosi del tempo. Fino all'età di 36 anni, lei era una suora di una congregazione religiosa, fedele certamente alla sua vocazione, dedita al lavoro, ma nulla che facesse prevedere in lei qualcosa di eroico, di straordinario. Fu durante un viaggio in treno da Calcutta a Darjeeling per il suo annuale ritiro spirituale che avvenne il fatto che cambiò la sua vita. Lo Spirito Santo le sussurrò all'orecchio del cuore un invito chiaro: lascia il tuo ordine, la tua vita precedente, e mettiti a disposizione per l'opera che io ti indicherò. Tra le figlie di Madre Teresa, questo giorno, che è il 10 settembre del 1946, è ricordato e celebrato come il giorno dell'ispirazione. Quando si tratta di decisioni di rilievo come questa, l'ispirazione deve essere sottoposta e confermata dall'autorità o dal proprio direttore spirituale. E così fece infatti Madre Teresa di Calcutta. Ci si espone al pericolo se ci si affida unicamente alla propria ispirazione personale. Le buone ispirazioni hanno qualcosa in comune con l'ispirazione biblica. A parte naturalmente l'autorità e la portata, che sono essenzialmente diverse. Dio disse ad Abramo, il Signore parlò a Mosè. Questo parlare del Signore non era, dal punto di vista della fenomenologia, qualcosa di diverso da quello che avviene nell'ispirazione della grazia. La voce di Dio, anche sul Sinai, non risuonava all'esterno, ma dentro il cuore, sotto forma di chiarezza, di impulsi originati dallo Spirito Santo. I 10 comandamenti non furono incisi dal dito di Dio su tavole di pietra, si resta difficile immaginarlo, vero? Ma sul cuore di Mosè, che poi le incise su tavole di pietra. Mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio, dice la seconda lettera di Pietro. Erano essi a parlare, ma mossi da Spirito Santo. Ripetevano con la bocca quello che ascoltavano nel cuore. Dio, dice il profeta Geremia, scrive la sua legge nei cuori. Dio scrive nei cuori. Ogni fedeltà a un'ispirazione viene ricompensata da altre ispirazioni, sempre più frequenti e più forti. È come se l'anima si allenasse per giungere a una sintonia sempre più chiara con la volontà di Dio, e anche a una facilità maggiore nel compiere la volontà. Il problema più delicato circa le ispirazioni è stato sempre quello di discernere quelle che vengono dallo Spirito di Dio da quelle che vengono dallo spirito del mondo, o dalle proprie passioni, o dallo spirito maligno. Il tema del discernimento degli spiriti ha subito nei secoli una notevole evoluzione. All'inizio esso era concepito come il carisma che serviva a distinguere tra le parole, preghiere, profezie pronunciate in un'assemblea, quali provenivano dallo Spirito di Dio e quali no. Nel suo esercizio comunitario il carisma della profezia deve essere accompagnato, dice San Paolo, da quello del discernimento degli spiriti. A un altro viene dato il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti. Questo è 1 Corinti 12. Il senso originario del carisma, inteso da Paolo, sembra essere molto preciso e limitato. Riguarda la ricezione della profezia stessa, la sua valutazione da parte di uno o più membri dell'assemblea, anch'essi dotati di spirito profetico. E anche questo non sulla base di un'analisi esegetica, quanto di una ispirazione dello stesso spirito. Il senso di discernere, diacrisis, oscilla dunque tra distinguere e interpretare. Distinguere se a parlare è stato lo spirito di Dio o un altro spirito, e interpretare che cosa lo spirito ha voluto dire. A questo stesso dono fa riferimento l'apostolo Paolo nella nota raccomandazione: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, ritenendo ciò che è buono e rifiutando ogni specie di male. Se dobbiamo tener conto dell'esperienza attuale dei movimenti pentecostali e carismatici, dobbiamo pensare che questo carisma consistesse all'origine nella capacità dell'assemblea, o di alcuni in essa, di reagire attivamente a una parola profetica, a una citazione biblica o una preghiera, esprimendo con l'esclamazione confermo o con altri piccoli gesti, segni del capo, movimenti, suoni della voce, esprimendo approvazione per la parola ascoltata. O mostrando al contrario, con il silenzio, con il passare ad altro, un giudizio negativo. In questo modo la vera e la falsa profezia viene ad essere giudicata dai frutti che produce o non produce, come aveva detto Gesù. Questo significato originario del discernimento degli spiriti, detto per inciso, potrebbe essere di grande attualità anche oggi nei dibattiti e nelle riunioni come quelli che si cominciano a sperimentare nel dialogo sinodale. In epoca successiva, nella spiritualità sia orientale che occidentale, il carisma del discernimento degli spiriti è servito soprattutto a discernere le ispirazioni del discepolo da parte di un anziano, come nel monachesimo, o più generalmente nel discernere le proprie ispirazioni. L'evoluzione non è arbitraria, si tratta infatti dello stesso dono, anche se applicato a soggetti e in contesti diversi. Il contesto comunitario all'origine e quello personale in seguito. Vi sono criteri di discernimento che potremmo chiamare oggettivi. Nel campo dottrinale si riassumono per Paolo nel riconoscimento di Cristo come Signore. Nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Per Giovanni i criteri si riassumono nella fede in Cristo e nella sua incarnazione. Scrive, carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni per assaggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Io oggi tradurrei queste cose: chi crede fermamente nella divinità di Cristo è da Dio, chi tentenna su questo non è da Dio. Nel campo morale un criterio fondamentale è dato dalla coerenza dello spirito con se stesso. Esso non può chiedere qualcosa che sia contrario alla volontà divina, come viene espresso nella scrittura, nell'insegnamento della Chiesa e nei doveri del proprio Stato. Un'ispirazione divina non chiederà mai di compiere degli atti che la Chiesa considera immorali, per quanti speciosi argomenti contrari la carne possa suggerire in questi casi. Per esempio che Dio è amore e tutto quello che si fa per amore è da Dio. A volte però questi criteri oggettivi non bastano, perché la scelta non è tra bene e male, ma tra un bene e un altro bene. E si tratta di vedere qual è la cosa che Dio vuole in una precisa circostanza. Fu soprattutto per rispondere a questa esigenza che San Ignazio di Loyola sviluppò la sua dottrina sul discernimento degli spiriti. Ho quasi vergogna di parlare di questo tema in questa sede. Ma qualcosa devo dire. Il santo invita a osservare le intenzioni, lui le chiama con San Paolo gli spiriti, che stanno dietro a una scelta e le reazioni che essa provoca. Si sa che quel che viene dallo Spirito di Dio porta con sé gioia, pace, tranquillità, dolcezza, semplicità, luce. Quello che proviene dallo spirito del male, invece, porta con sé turbamento, agitazione, inquietudine, confusione, tenebre. L'Apostolo Paolo mette in luce contrapponendo tra loro i frutti della carne, nemicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, invidie, e i frutti dello spirito che sono invece, dice, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Nella pratica le cose, è vero, sono più complesse. Un'ispirazione può venire da Dio e nonostante ciò causare grande turbamento. Ma questo non è dovuto all'ispirazione che è dolce e pacifica, come tutto quello che viene da Dio. Nasce piuttosto dalla resistenza all'ispirazione o dal fatto che non si è pronti a fare quello che ci chiede. Se l'ispirazione è accolta, il cuore si trova ben presto in una pace profonda. Dio ricompensa ogni piccola vittoria in questo campo facendo sentire all'anima la sua approvazione, che è la cosa più bella e la gioia più pura che esista in questo mondo. Un campo in cui è molto importante praticare il discernimento, oltre quello delle intenzioni e delle decisioni, è l'ambito dei sentimenti. Nulla, ripeto, è più insidioso dell'amore. La natura è abilissima nel far passare come proveniente dallo spirito ciò che invece proviene dalla carne. In questo campo, più che mai, è necessario tener conto del consiglio che il poeta latino Ovidio dava proprio a proposito dei mali dell'amore, con una massima famosa: principis obsta, opponiti all'inizio, sero medicina paratur, è troppo tardi per la medicina quando il male per i troppi indugi ha preso forza. Il frutto concreto di questa meditazione, viene a pripare fratelli e sorelle, deve essere una rinnovata decisione di affidarci in tutto e per tutto alla guida interiore dello Spirito Santo, come per una direzione spirituale, letteralmente. Dobbiamo abbandonarci tutti al Maestro interiore che ci parla senza strepito di parole. Come bravi attori dobbiamo tenere l'orecchio proteso, nelle grandi e nelle piccole cose, alla voce di questo suggeritore nascosto, per recitare fedelmente sulla scena di questo mondo la parte che ci è stata affidata. È quello che si intende quando si parla di docilità allo spirito. È più facile di quanto si pensi, perché egli ci parla dentro, ci insegna ogni cosa e ci istruisce su tutto. Basta una semplice occhiata interiore, un movimento del cuore, un attimo di silenzio, di raccoglimento e di preghiera. Scrive Giovanni nella sua prima lettera: quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. La sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce. Su queste parole Sant'Agostino instaura un insolito, vivace contraddittorio con l'apostolo Giovanni. Nel suo commento alla prima lettera di Giovanni scrive: «Io domando a Giovanni, coloro ai quali tu rivolgevi queste parole avevano già l'unzione? Perché allora hai scritto ad essi questa lettera? Perché istruirli?» C'è qui un grande mistero sul quale occorre riflettere, o fratelli. Il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. Noi possiamo esortare con il suono della voce, ma se dentro non v'è chi insegna, si tratta di un inutile strepito. Se accogliere le ispirazioni è importante per ogni cristiano, è vitale per chi ha compiti di governo nella Chiesa. Solo così si permette allo Spirito di Cristo di guidare Lui stesso la sua Chiesa attraverso i suoi rappresentanti umani. Non è necessario che su una nave tutti i passeggeri stiano incollati con l'orecchio alla radio di bordo per ricevere segnali sulla rotta, su possibili iceberg o sulle condizioni del tempo, ma è indispensabile che lo siano i responsabili di bordo. Da un'ispirazione divina, coraggiosamente accolta da Papa San Giovanni XXIII, è nato il Concilio Vaticano II. Nello stesso modo sono nati dopo di lui altri gesti profetici, di cui quelli che verranno dopo di noi prenderanno coscienza. Concludo. Che in questa Pasqua il Signore risorto faccia risuonare Lui stesso nel nostro cuore qualcuno di quei suoi divini io sono che abbiamo meditato in questa Quaresima. Soprattutto quello che annuncia la sua vittoria pasquale. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, fratelli e sorelle, buona Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Si è dunque conclusa la quinta predica di Quaresima del Cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. Noi ora ascoltiamo un brano di Lucio Dalla, Futura, e poi entriamo in diretta a Facebook con Alessio Lasta per parlare di giornalismo d'inchiesta.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani i russi. Gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani,
si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura,
oh,
il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più. Senza avere paura domani.
Bentrovati agli amici di Facebook, le pagine sono quelle di Vatican News e Radio Vaticana. Ancora buongiorno a chi ci sta seguendo in radio già da oltre un'ora. Adesso parliamo di giornalismo d'inchiesta, volgiamo anche lo sguardo alla giornata di ieri, quella per le vittime di tutte le mafie, la giornata nazionale che è stata celebrata appunto in tutta Italia, in particolare a Roma. È con noi e lo ringrazio un amico, un collega, Alessio Lasta. Ciao Alessio, buongiorno.
Ciao, ciao Andrea, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Volto noto di La 7, lo avete tra l'altro visto sicuramente anche a Piazza Pulita, e ho chiamato te perché prima di iniziare a parlare di quello che è un giornalismo particolare, fondamentale direi, ovvero il giornalismo d'inchiesta, vorrei spendere ancora una parola per la giornata che è stata celebrata ieri. Tra l'altro lo faremo anche più avanti alle 12:40 in trasmissione, perché si ricordano tutte le vittime delle mafie. C'è il rischio a volte di ricordarne solo alcune? La memoria è troppo breve.
La memoria per definizione in questo paese purtroppo è troppo breve, lo sanno le famiglie, i familiari delle vittime e lo sanno anche purtroppo molti appartenenti alla nostra categoria che hanno pagato appunto con la vita. L'impegno per il racconto, per la denuncia di situazioni che prostravano soprattutto la società, le famiglie, mettevano in ginocchio l'impresa e frenavano, no, lo sviluppo soprattutto nel nostro amato Sud che ha molte risorse ma che appunto ha vissuto una stagione e per certi versi vive ancora questa stagione di difficoltà, detto che io vivo a Milano e come sa insomma in Brianza la mafia, l'andrangheta in particolare ha infiltrato grande i gangli della società civile, della società economica, ecco, quindi c'è un'attenzione che dovremmo mettere in particolare tutti. Ha fatto bene ieri Mattarella e parla non solo secondo me da Presidente della Repubblica ma anche da familiare, no, di una vittima di mafia, il fratello appunto ucciso e non so se gli ascoltatori ricordano questa incredibile foto di quel 6 gennaio 1980 con Mattarella che tiene fra le braccia il cadavere del fratello Piersanti. Ecco, insomma, l'attenzione deve essere tenuta viva sicuramente da noi giornalisti ma anche dalle persone e anche dalla società civile, così come l'inchiesta giornalistica non cammina solo attraverso la nostra denuncia ma anche attraverso l'attenzione che il pubblico li vuole riservare e una sorta di protezione che vuole dare l'inchiesta giornalistica. Permettimi però di essere un pochino pessimista, no? Non so se ti ricorderai all'indomani dell'uccisione di Falcone quella grande processione di società civile a Palermo, quegli studenti che tenevano quel cartello, quello striscione, no? Le vostre idee cammineranno sulle nostre gambe. E beh, insomma, visto quello che poi è accaduto, no? Visto insomma la situazione anche recente, questa storia del liceo scientifico di Partinico, dove gli studenti si sono opposti all'intitolazione del liceo a Peppino impastato, ecco, giornalista, radiofonico, radio out, no? Uno che davvero
Non aveva paura
di Tano Badalamenti, insomma, che chiamava appunto Tano seduto, no, in questa incredibile radio out nel 78 e che poi gli costò la vita. Ecco, questo rimescolamento delle carte, qualcosa che non avremmo mai potuto pensare solo 30 anni fa, oggi avviene. Studenti che dicono no perché Peppino Impastato era esposto politicamente, no? Aveva un'idea politica molto forte e noi non vogliamo in qualche maniera marcarci con questo nome. Ecco, questo in qualche maniera mi fa un po' provare del pessimismo, ma insomma l'ottimismo è parte anche di noi cristiani cattolici, quindi lo manteniamo e speriamo in un cambiamento.
Anche voi siete pessimisti? Quali sono le luci che vedete invece, la speranza per quanto riguarda la lotta a tutte le mafie? Io vi invito come sempre a condividere il link della nostra diretta su Facebook, a mandare i vostri messaggi, commenti, le domande per Alessio Lasta. Saluto tra gli altri Maria, Lucia, Carlotta, Giuseppe, Salvatore, ci ringrazia, e poi ancora Anna Rita, Angelo, Massimo, in tanti state mostrando apprezzamento per il tema di oggi. Parlato dunque delle mafie, e potremmo parlarne ancora ore, però torniamo sul giornalismo d'inchiesta perché vorrei partire da alcune parole per provare a declinarlo insieme a te, Alessio. È corretto definirlo intanto scomodo, cioè della serie, capiamoci con chi è all'ascolto. Mamma, voglio fare il giornalista. Pausa, d'inchiesta. Uh-huh. Magari i genitori cominciano a dire, ma con tutti i mestieri che puoi fare,
proprio lì ti proprio vai a frattare. Secondo me il giornalismo o è scomodo o non è, quindi non serve aggiungere la definizione di inchiesta, no? Ci sono tante forme di giornalismo, no? Tanti giornalismi, dico sempre, quindi il giornalismo per definizione è scomodo, fa domande, cerca la verità, e anche su questa parola, no? Vorrei un po' riflettere questa mattina insieme a te, insieme agli ascoltatori, no? Perché siamo di fronte noi giornalisti alla continua accusa di non dirci la verità. Sui social c'è questo hashtag non ce lo dicono, come se i giornalisti volessero scientemente nascondere al pubblico delle verità di cui non vogliono parlare, no? Oppure per cui sono pagati da poteri forti, fantomatici, da Soros in giù, insomma, no? Lo abbiamo visto nella stagione del Covid, per esempio, lo abbiamo visto anche nelle divisioni che nella forte polarizzazione che la guerra ha portato, no? I due conflitti, perché adesso stiamo parlando di due conflitti che sono vicini a noi. Ecco, da questo punto di vista sebbene è giusto rimarcare le responsabilità del giornalismo quando non fa il suo dovere, è anche giusto tributare, insomma, sostenere il giornalismo che invece si impegna, va sul campo, vede con i propri occhi, racconta, apre scatole che altri non hanno aperto e magari spesso costringe la magistratura ad aprire fascicoli. Ricordiamo che grandissime inchieste giornalistiche hanno riaperto casi anche di mafia. Penso per esempio all'omicidio Spampinato, questo storico cronista dell'ora, corrispondente da Ragusa, ammazzato apparentemente in un omicidio perché cercava delle fonti su, diciamo così, dei beni archeologici che erano stati trafugati, ma in realtà un'inchiesta coraggiosa di un collega, Carmelo Schininà, di La Sette, tra l'altro, della, faccio un po' di pubblicità alla mia azienda, ecco, riapre il caso dopo 50 anni. La stessa cosa è successo per Ilaria Alpi, di cui è
l'anniversario. Adesso, esatto.
Esatto, quindi ecco, c'è un giornalismo coraggioso che va sul campo, documenta e si mette in gioco, e ti assicuro che, come tu ben sai, non è affatto facile.
Un'altra parola quando si parla di giornalismo d'inchiesta è querela. Leggevo appena, lo dico appunto a chi ci segue, mi sembra proprio ieri, che c'era un titolo, non mi ricordo se del Post o di quale altro giornale, in sostanza diceva: i giornalisti devono temere più i politici che i grandi imprenditori o le grandi associazioni private, perché arrivano più querele dalla politica che dai privati. Ora, al di là della querela in più o meno, di che parliamo quando parliamo di querela? Una minaccia? È un diritto per chi querela, ovviamente.
Beh, assolutamente.
E poi bloccano le inchieste, le querele.
Le querele temerarie rischiano di bloccare l'inchiesta, sai quando? Quando il giornalista è debole, quando il giornalista non ha i mezzi per poter approfondire realmente, no, ciò di cui, a cui si sta interessando. Banalmente, fare una visura camerale su una società per accertare diciamo la propria posizione, la posizione di questa società su cui sta indagando, ha un costo, con le retribuzioni, soprattutto sulla carta stampata, no? Io sono uno dei fortunati, no? Ma ci sono tanti giornalisti che pagano di tasca propria per scrivere un articolo che poi comporterà delle querele che devono sostenere di tasca propria. Quindi di fronte a questa insostenibilità economica è chiaro che il giornalista è più debole. Quindi prima di tutto facciamo un monito agli editori, no? Perché proteggano davvero il giornalismo d'inchiesta, che è quello che poi fa vendere, perché oggi fa vendere il giornalismo d'inchiesta, dobbiamo ricordarlo, no? Perché sono tutti interessati a mettere il naso laddove da soli non si riesce, no? Non solo alle hard news, cioè quello che succede nel giorno, ma quello che c'è dietro a quello che succede, che è quello che il giornalismo d'inchiesta deve scoprire. Quindi tutela dei giornalisti. Le querele dei politici, dicevi, è un malcostume, nel senso che è ovviamente chi si sente querelato, chi si sente diffamato, scusami, ha tutto il diritto di querelare. È chiaro che lì subentra un rigore dell'inchiesta giornalistica che noi dobbiamo pretendere dalla categoria. Dobbiamo assolutamente essere limpidi, essere chiari, aver vagliato più fonti. Io sono reduce adesso da proprio in queste settimane un'inchiesta e devo dirti che nonostante 20 anni quest'anno di giornalismo televisivo, mi sono messo di fronte di nuovo alla necessità continua di mettere sotto stress test anche le mie fonti, per essere certo che tutto quello che loro mi dicevano fosse realmente così, per cercare una verità giornalistica che non è spesso quella giudiziaria, ma è fondamentale.
Però aiuta l'esperienza in questo, perché quando si è più giovani si verifica meno.
Sì.
Lo confermi dal lato della tua esperienza?
Sì, diciamo che io sono sempre stato un tignoso e un puntiglioso, no? Ma forse perché sono quasi austriaco, no? Quindi alla fine, da questo punto di vista, insomma, c'ho questo vizio di nascita. Però ecco, certamente quando si è più giovani c'è più foga, no? C'è più anche inesperienza, ed è per questo che è necessario avere dei maestri, che oggi nelle redazioni sono fondamentali, ma spesso le routine, i tempi velocissimi, ieri abbiamo finito di montare il servizio alle 9 di sera per essere in onda poco dopo, insomma, non consentono di avere, no? E quindi avviene tutto in maniera molto più veloce rispetto a un tempo, rispetto anche agli anni della mia formazione.
Questa è una notizia, lo dico in regia, ringrazio Bruno Orti, Gustavo Messina, Gianmarco Murroni, ancora Vittorio Leopoldo, tutta la squadra audio e video, hanno finito di montare il servizio alle 9 e sono andati in onda alle 9:30, quindi quando noi montiamo poco prima di andare in onda, nulla di
scandaloso.
Noto
della polemica, no, ma va bene, ci sta, perché il nostro lavoro è questo, noi stare,
esatto,
anche sul minuto.
Esatto,
no?
Fa piacere sapere che siamo tutti, insomma,
nella stessa barca,
e tra l'altro ti immagini la mattina, qui si va in onda alle 8 del mattino, quindi all'alba si montano le ultime cose. Però è un piacere essere con chi ci segue in video, con chi ci segue in audio, con te Alessio. A questo punto voglio dare voce agli ascoltatori, perché sono diverse le domande, però due di loro loro si soffermano, Franco e Filomena, sul tema della verità. Allora partirei da qui. Come possono, in particolare, scrivono, i giornalisti dare voce alla verità se poi subiscono pressioni da politici ed editori? Questa, beh, è la domanda delle
questa
domande.
È la domanda delle domande, perché la verità è, come si chiamano gli ascoltatori?
Filomena e Franco.
Ecco, Filomena e Franco, la verità è qualcosa di grande anche per noi, di fronte al quale ci mettiamo con quasi timore, no? Perché non abbiamo la pretesa di scoprire una verità giudiziaria, ma certo di accertare una verità giornalistica. Allora, rigore delle fonti. Essere in qualche maniera in linea, no, con chi crede nella tua inchiesta, no? E quindi è importante avere un gruppo di lavoro. Qualcuno che ti aiuti, non si fa inchiesta da soli. Avere delle fonti autorevoli di cui ti fidi ma che hai vagliato. Resistere da questo punto di vista alle telefonate che arrivano nelle redazioni per bloccare per esempio un servizio, questo lo deve fare naturalmente chi ha la responsabilità della trasmissione, l'inviato sul campo ha la responsabilità del servizio, ma poi c'è tutta una filiera naturalmente che deve proteggere quel servizio. Quindi ogni volta che mi metto di fronte a un fatto non ho la pretesa di dire ecco ve la racconto io, no? Ho la pretesa di andare a vedere che cosa è accaduto, che sono due cose diverse, e anche magari rinegoziare la mia idea iniziale rispetto a quello che sta accadendo di fronte ai miei occhi. Ecco perché vedere e poi raccontare, no, è una delle cose fondamentali. Ecco perché l'inviato sul campo è una figura che non potrà essere sostituita da alcuna intelligenza artificiale. Padre Benanti lo sa bene e lo ha detto molte volte, no? Bisogna rimettere al centro la persona. Ecco, per rispondere, non so poi se ho risposto a questa domanda, ma insomma la ricerca della verità è qualcosa tra l'altro di evangelico, no? Perché la verità vi farà liberi, il tema della verità nel Vangelo c'è molte volte, Pilato dice cos'è la verità, no? Anzi, nella traduzione originale, e questo l'ho visto ieri preparandomi prima di venire qua, c'è scritto cos'è verità, senza la verità. E gli esegeti, insomma, che sono ovviamente molto più bravi di me, hanno riflettuto su questa assenza di là, no? Cos'è verità significa che la verità non è accertabile per Pilato, infatti se ne lava le mani. Quella verità storica di cui Gesù Cristo è vittima non è accertabile per chi lo condanna.
E lì l'articolo c'è. Curiosità, ti sei preparato prima o dopo il montaggio?
Dopo questa notte, diciamo, questa notte. Che abbiamo finito a l'una di notte.
Per chiudere, Alessio, veniamo alla Genesi invece, a proposito di citazioni, no, senza citare, dove nasce un'inchiesta? Perché io ti faccio un esempio, andremo in onda, dicevo, alle 12.40 per chi ci segue, anzi parleremo appunto di mafie, e uno degli spazi della trasmissione nasce da una passeggiata in una città diversa da Roma, dal vedere una targa dedicata a una vittima di mafia. Lei è Rossella Casini, dicendo qui abitava ed è morta per amore. La scritta Libera, prendo, chiamo, e da lì nasce parte della trasmissione. Vogliamo dire che ci sono inchieste, cioè talvolta bisogna studiare, prepararsi e discutere anche per riuscire ad avere l'ok per portare avanti un'inchiesta. Altre volte il giornalista viene quasi intercettato dall'inchiesta stessa. Qual è la differenza tra queste due genesi, queste due origini delle inchieste? Quella voluta, studiata, cercata e quella che magari ti capita quasi per caso e poi rischia di diventare l'inchiesta della vita.
Beh, esatto, questo secondo caso è più avventuriero, no? È quasi più stimolante.
Però capita.
È capitato anche a me tantissime volte, l'inchiesta sui taxi, per esempio, no? Nasce da esperienze che ho avuto in questi 20 anni di trasferte sui taxi italiani. Nascono, per esempio, da casualità che vivi nella tua vita pratica, nella tua vita quotidiana, ma anche banalmente da qualcosa che ti viene segnalato da persone che non è che hanno uno status, no? Ma che ti raccontano un'esperienza di vita, e da quell'esperienza di vita, se ti incuriosisci, e questo è fondamentale, no? Incuriosirsi ancora, cercare di non sedare e non mettere in quiescenza la propria anche fantasia, se vuoi, no? Nel cercare un racconto, e questo è fondamentale. Poi c'è naturalmente quello che è l'inchiesta, che è fatta di faldoni da leggere, di notti insonni, di evidenziatori consumati, di tremore quando vai a scrivere perché dici sarà la cosa giusta, sarà vero, aspetta che faccio un'altra telefonata. Meglio sempre una telefonata in più che allunga la vita, come diceva uno spot, ma insomma
no. Lo ricordiamo bene noi, magari chi è più giovane meno. Alessio Lasta, grazie. Prima di salutarti, però, guardando in camera, saluta sì. i nostri nostri ascoltatori di Radio Vaticana, che messaggio vuoi dare loro?
Allora, grazie naturalmente per questo invito, continuate a seguire Radio Vaticana perché è una radio che racconta davvero il mondo, perché ci sono non so quante lingue, ma almeno
oltre
40 lingue, una realtà straordinaria dove mi fa sempre piacere tornare, e un messaggio cristiano che viene veicolato nella contemporaneità, questo mi sembra di poter dire, la contemporaneità e il messaggio cristiano insieme a braccetto.
Grazie Alessio, grazie a voi che ci avete seguito in video, ci risentiamo tra pochi istanti in radio, ciao. Balliamo sul mondo, Luciano Ligabue, è il momento dei saluti per questa puntata odierna di Radio Vaticana con voi. Grazie a Gianmarco Murroni in regia, Gustavo Messina, e Bruno Orti con la I, tecnici quest'oggi. Io lascio il microfono a Giancarlo Lavella per il notiziario Flash, ci risentiamo domani. E ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
Facendo un fandango.